il punto qualificante della questione dell'immaginario è che la dovremmo riposizionare all'interno di quel discorso che abbiamo fatto sull'evoluzione umana. Vi ricordo che abbiamo detto che per un lungo periodo l'uomo ha conosciuto il mondo attraverso il corpo, senza l'intervento di centri nervosi particolari, senza un tipo di consapevolezza al quale noi siamo totalmente abituati e via discorrendo, in altri modi che abbiamo un po' perso di vista, ma che comunque continuano ad essere con noi, come vi dicevo l'altra volta, forse se vi ricordate, se qualcuno vi lancia una palla, voi la afferrate, tendenzialmente, senza stare a fare conti, calcoli, cose. Lo fate e basta. Ecco, noi, come d'altronde respirare, no? Non è che c'è qualcuno che deve insegnarvi a respirare. Ecco, allora noi per un lunghissimo lasso di tempo siamo stati questo. Mettendo a punto un sapere sempre più sofisticato del mondo, con delle mappe cognitive, con dei giudizi di buono, cattivo, utile, pericoloso, sicuro e via discorrendo, finché a un certo punto, attraverso i salti evolutivi, soprattutto del cervello, che vanno ovviamente contemplati e messi a sistema con tutto questo discorso, ci siamo dotati di una capacità mnemonica. Che vuol dire capacità mnemonica? Vuol dire che quei giudizi di buono e cattivo, di utile e non utile, di pericoloso e di sicuro, abbiamo cominciato a ricordarceli e quindi hanno cominciato a far parte di una conoscenza del territorio più sofisticata. Non dovevamo tornare regolarmente lì per scoprire che non era un buon posto. Lo sapevamo. Ok? Con la memoria di lungo periodo abbiamo visto che nel sistema limbico arriva anche il discorso delle emozioni, la sede delle emozioni, la capacità di cominciarle a distinguere, del cominciarle a conoscere, del provarle in modo un po' meno, come dire, privo di soggetto, chiamiamolo così. E quindi che succede? Che da quei famosi gesti che avevamo cominciato a fare quando eravamo corpo, quelle istanze gestuali che utilizzavamo senza sapere il perché, cominciamo a dar loro un senso, cominciamo a stratificare su di loro un tipo di significato, che è il significato simbolico e immaginale, come abbiamo detto. Tant'è che quando arriva Durò, tantissimi anni dopo, evidentemente, dove va a cercare la radice dei simboli e la radice dei significati? Proprio esattamente nei riflessi corporei, quelli che chiama riflessi dominanti, quelli che sono alla base del pensiero simbolico, no? Quindi la consecutio, come vedete, fra corporeità, sapere immaginale è abbastanza marcata. Come vi ho detto, noi abbiamo regolarmente sbagliato tutto perché noi partiamo da una posizione per cui all'inizio era la parola, vi ricordo. Nelle nostre scritture c'è scritto così, no? Comincia, si afferma la parola. La parola è l'ultimo dei nostri strumenti. La parola è l'ultimo degli strumenti con i quali abbiamo cominciato a diventare ciò che siamo. Prima della parola c'era un sacco di roba. Tant'è che Durand ci dice: prima della parola viene l'immagine. Perché vi ricordo che quel movimento dal corpo al simbolo al logos, no? Il discorso razionale, è in quest'ordine. Le prime tracce che abbiamo dell'attività intellettuale, dell'attività consapevole degli esseri umani, non sono parole, sono disegni, sono graffiti, sono simboli, è tutt'altro. Poi, dopo, arriva la parola. Con molta calma. Perché? Perché c'è necessità di un'ulteriore evoluzione mentale, cerebrale, c'è bisogno di adattamenti fisiologici per poter parlare, perché non è una cosa che si fa normalmente parlare. Per noi sembra ovvia, ma non lo è affatto. Quindi ci sono tutta una serie di modifiche nell'apparato boccale, nell'apparato respiratorio, la genesi delle corde vocali, tutte quelle cose che pian piano accadono e che noi abbiamo preso come step iniziale. Non sono lo step iniziale, sono lo step finale, o perlomeno sono uno degli ultimi step di un lungo percorso che potrebbe pure andare avanti se non stessimo così attenti ad estinguerci grazie a tutte le cazzate che ci stiamo raccontando. Però a parte quello, il punto centrale qual è? Che prima c'è il gesto, poi c'è il simbolo, poi c'è la parola. Quindi nella famosa storia che ci siamo raccontati abbiamo fatto esattamente il contrario, noi abbiamo detto che il mito è quello che porta al rito, il quale porta a sua volta i gesti, ed è esattamente il contrario. Prima ci sono i gesti, poi poi c'è il rito, poi c'è il mito. Il mito è la resa attraverso le parole di quello che immaginiamo essere il significato del rito. Però appunto il rito è qualcosa che viene prima della consapevolezza. E noi continuiamo a essere rituali ancora oggi. Ecco perché una delle questioni centrali di questo discorso ci riguarda direttamente, perché noi siamo rituali tutti i giorni, noi abbiamo una serie di riti che non finiscono più, che siano più o meno collettivi o soltanto personali. Fate un attimo mente locale sul vostro comportamento e vi accorgerete che voi siete rituali. Semplicemente il fatto che veniate qui e vi sediate quasi sempre nella stessa sedia, che cos'è? Se non un rito. Capisco che siate blasé, probabilmente è una conseguenza del modo di vita che ci siamo autoimposti, quello che volete. Però vorrei che ogni tanto una scintilla vi venisse. Voi fate riti tutti i giorni, fate riti tutte le mattine, tutte le sere, quando chiamate qualcuno, quando non lo chiamate. E il vostro modo di ragionare viene dopo. Di nuovo, noi continuiamo oggi a pensare che sia prima la consapevolezza che fa le cose, ma nella gran parte dei casi, come abbiamo visto per le derivazioni paretiane, noi prima agiamo e poi ci spieghiamo il perché. E cerchiamo di spiegarcelo secondo quelli che sono i canoni correnti, i criteri correnti, quindi ci raccontiamo un sacco di derivazioni, come abbiamo detto. Però di fatto noi siamo quelli che ancora oggi operano nella gran parte del loro tempo, come abbiamo visto, il 92% delle azioni è non logico secondo Pareto, e Pareto era anche un fanatico delle azioni logiche, quindi figuriamoci. Allora, quel 92% di azioni viene dettato spesso e volentieri dalle dimensioni che non sono razionali, quindi dalle dimensioni simboliche e immaginali, dalle dimensioni affettive, dalle dimensioni istintuali anche. No? Quindi è importante questo discorso. C'è poco da fare. Non so se qualcuno di voi ha notato una campagna che gira attualmente in televisione, che è una delle più esplicite da questo punto di vista, che è quella del, che non ve lo potrei dire, ma ve lo dico uguale perché tanto chi se ne frega, del Mulino Bianco, dove ogni nuovo prodotto del Mulino Bianco viene associato a una piccola ritualità quotidiana di qualcuno. Non so se l'avete notata. Da quando è uscito il biscotto X, Pippo ogni volta lo immerge tenendolo per l'angolo destro, lo immerge oppure lo schiaccia al centro, oppure ci cammina sopra, non lo so, quello che volete, però di fatto sono tutti riti. Quando vi alzate la mattina fate sempre le stesse cose. Bevete un caffè, accendete una sigaretta, parlate con qualcuno, sentite una musica, andate in bagno, vi lavate i denti, vi sciacquate, quello che vi pare, però lo fate sempre nello stesso modo. Perché noi siamo fatti così. Anche. Perché il rito, come abbiamo detto, se vi ricordate, è un modo per replicare, per entrare nel circolo, per disarmare la morte, no? Tutte le mattine noi facciamo la stessa cosa, quindi questo in qualche modo ci suggerisce che continueremo a farlo. No? Che saremo in quella danza famosa che toglie le armi alla morte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa dimensione è una dimensione estremamente attuale. Non vorrei che pensaste che si tratta, come la gran parte della nostra cultura, che si tratta di qualcosa di superato ed ora noi siamo tutti quanti razionali, strumentali, attenti alle varie stupidaggini che ci raccontiamo, perché non è vero. Pareto esattamente questo ci dice, Durand ce lo dice molto meglio, ma diciamo che Durand lo sapeva, Pareto no, ma insomma nel complesso i discorsi vanno tutti nella stessa direzione e quindi sono degli ottimi strumenti per intervenire in situazioni. No? Pensate di riportare questo tipo di discorsi a quello che è la percezione della sicurezza. Ci sono dei miei colleghi che stanno facendo degli interessantissimi lavori sulla rifondazione simbolica delle comunità. Mi sa che le servirà un dentista, ho l'impressione. Allora, dicevo, ci sono una serie di miei colleghi che stanno facendo degli ottimi studi di rifondazione simbolica delle comunità. E come lo fanno? Attraverso l'elaborazione di nuovi riti. No? Che non è una cosa estremamente facile da fare, perché come abbiamo detto, i riti normalmente arrivano da. Non è che te metti lì consapevolmente e dici, vabbè, mo faccio un rito. Però è uno dei problemi che stiamo affrontando oggi. Come facciamo noi a ritornare ad essere talmente spontanei e talmente poco ingombri dalla ragione da poter escogitare un rito, un mito o qualcosa del genere? Non è molto semplice, è uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo, però è anche uno degli strumenti che abbiamo per poter creare quella sensazione nuova di sicurezza, perché la sicurezza si fonda su questo, non si fonda soltanto, mettiamocelo soltanto, se non pare brutto, sulle videocamere, sull'elaborazione di dati, sulle forze sul territorio e tutte queste cose qui. No? La sicurezza è una percezione, la sicurezza è una sensazione, la sicurezza è quel tipo di ciclicità che in qualche modo ci dice domani ci possiamo stare, domani vivremo bene, domani andrà pure meglio, al limite, insomma, cosa che ci siamo raccontati pure un po' troppo ultimamente. Però, da un punto di vista di operatore, diciamo, evoluto della sicurezza, di professionista di questo campo, me la fai tu fare? Professionista di questo campo, l'intervento a questo livello, l'intervento in questo modo sulle comunità, attraverso la ricostituzione di centri di aggregazione, attraverso la progettazione di interventi di lungo periodo o di, come dire, recupero di tutta una serie di questioni che state vedendo oggi, voglio dire, voi sapete benissimo che qui c'è la festa dell'anello. Che cos'è la festa dell'anello se non un nuovo rito? Che vuole darsi delle lettere di nobiltà risalendo a epoche precedenti, con le sfilate storiche, per carità, sarà anche vero, ma nel complesso, diceva un grande pensatore di qualche tempo fa, le tradizioni sono tutte quante cose che ci siamo inventati l'altro ieri. No? Perché? Perché siamo diversi. Però, guarda caso, continuiamo a usare gli stessi strumenti. Quindi quegli strumenti hanno un potere, hanno una capacità, hanno un qualche tipo di utilità superiore rispetto a quella economico-strumentale con la quale li abbiamo interpretati oggi. Abbiamo parlato degli effetti latenti, per esempio. Ecco, l'effetto latente della festa dell'anello è quello di dare una sensazione di continuità, di ciclicità, di appartenenza. Non è semplicemente un motivo per andare a bere tutti quanti, mangiare, consumare, eccetera, eccetera, che è la ragione per la quale la gran parte delle sagre viene concettualizzata oggi, no? Insomma, avete sentito che il governo vuole togliere il bonus cultura per poter pagare un po' più di sagre. Ecco, direi che la cosa si commenta quasi da sé, fondamentalmente, no? Ecco, però è nell'ottica corrente, quindi non è che ci sia da stupirsi in proposito. L'ottica corrente è quella per la quale fa una cosa soltanto se c'è un ritorno economico. Ringraziando Dio, le cose hanno degli altri risvolti che ci sfuggono, ma sono comunque lì, anche se pian piano le cose poi si rovinano, mettiamola così. Però questo è interessante da sapere. Perciò il discorso della ritualità, come vedete, è un discorso estremamente sottile ed estremamente pervasivo, perché, come ci avrebbe detto un mio collega se avessi fatto in tempo a farlo intervenire, ma purtroppo quest'anno è stato un po' complicato, il quale sta studiando esattamente questa cosa, la società moderna come società ritualizzata, ci sono degli studi di grandissime ditte di marketing americane, dove questa cosa è, come dire, categorizzata, strumentalizzata, preparata per poter essere inserita nei programmi di marketing. E il Mulino Bianco sta facendo esattamente questo. Perché in qualche modo sollecita questa tua parte non consapevole che vuole avere dei riti, no? Che vuole tornare a avere un qualche tipo di ancoraggio diverso nei confronti del reale e la sposa, perché quando te la propongono poi a un certo punto dici, perché se lo fa lei non lo faccio anch'io. Allora cominciamo a schiacciare i muffin e tutte quelle altre cose che ci vengono suggerite, oppure facciamone uno per conto nostro, ma è uguale, no? Come la domenica a pranzo con i genitori, il venerdì sera a bere con gli amici, tutte queste cose sono, guarda caso, scandite. Sempre. Perché noi siamo fatti così. Quindi è interessante cominciare a cercare di capire un po' diversamente come siamo fatti, perché francamente il modo col quale ci comprendiamo oggi mi sembra un tantino parziale e un tantino troppo povero per poter dar conto di tutto quello che accade, di tutto quello che siamo e facciamo. Perciò il discorso della ritualità è importante. Come abbiamo visto, il problema che affronta Durand è un problema piuttosto serio. Perché? Perché i simboli sono qui. I simboli sono perennemente qui. Noi pensiamo di no, perché ci siamo raccontati tutta questa cosa che il simbolo fa parte dell'infanzia dell'umanità, è un tipo di sapere primitivo, tutte le fregnacce che ci siamo raccontati dall'illuminismo in poi, tutte queste cose per cui dire che qualcosa è un mito è spregiativo quando dovrebbe essere tutto il contrario, ma va bene, per carità, però poi di fatto noi siamo terribilmente esposti a questo discorso. Credo di avervi già accennato che il simbolo più antico del quale abbiamo notizia è la svastica. E questo credo che dovrebbe dirvi quanto ci siano di studi e approfondimenti in proposito, perché non è che l'hanno scelta a casaccio quando hanno fatto il partito nazista. Ne erano perfettamente consapevoli, erano degli studiosi di esoterismo, perfino maniacali per certi versi, come poi si è visto, però hanno scelto bene, perché quei simboli continuano ad esercitare un loro fascino. A prescindere da tutto quello che ci possiamo raccontare mentalmente, da tutto quello che pensiamo di essere in grado di controllare, tutto questo discorso, se voi prendete il nazismo in quest'ottica, vedrete che era un sistema di simboli e di riti, costantemente. C'erano le sfilate, c'erano gli esercizi, come d'altronde la gran parte degli autoritarismi, tutte le grandi manifestazioni negli stadi, tutte quante le questioni, le sfilate, le parate, e tutto quell'insieme iconico di stendardi, coccarde, medaglie e via discorrendo, cos'è se non un enorme apparato simbolico? E attraverso questo apparato simbolico, una delle culture più avanzate d'Europa, se non del mondo al tempo, la cultura tedesca è diventata una cultura nazista, che ha fatto quello che ha fatto. Allora noi ci siamo cercati, abbiamo cercato di dirci che è stato una specie di abbaglio collettivo, perché a un certo punto come altro la salvi la questione, però non è affatto un abbaglio collettivo, è una conseguenza del modo in cui la modernità sta trattando certe sfere di senso. Tanto che, come abbiamo visto, poi nel momento dell'applicazione concreta delle questioni si è stati estremamente razionali e organizzati. Abbiamo scelto il gas più efficace, abbiamo fatto le ferrovie che servivano, le strutture che servivano e via discorrendo. Però tutto sulla spinta di cosa? Di un mito, di un sogno, la purezza della razza. No, voglio dire, abbiamo credo detto più volte che la purezza della razza è una delle più grosse cazzate che ci stiamo raccontando da tempo. Però se lo prendiamo da questo punto di vista, è evidente che la purezza in sé è un simbolo. La purezza in sé è un concetto che non esiste, in natura non c'è purezza. È qualcosa che ci siamo inventati noi radicalmente, non abbiamo nessun esempio di purezza assoluta. L'abbiamo rivendicata a lungo anche contro i Neanderthal, come abbiamo detto, e oggi scopriamo che abbiamo una frazione apprezzabile del nostro DNA che viene da Neanderthal. Poi forse scopriremo qualche altra cosa, perché il nostro modo di scoprire è un po' così particolare. Finché non ti accorgi che stai cercando qualcosa non lo vedi. Tant'è che per quanto riguarda il materiale genetico, forse non so se ve l'ho detto, ma noi avevamo deciso, perché appunto siamo fatti così, che il 2% del contenuto genetico era importante, il restante 98% era immondizia, che è un po' quello che faceva Pareto, no? Tu prendi la cosa che capisci e decidi che è importante solo quella. Noi facciamo così. Poi dopo, man mano che cominci a capire le cose, ti accorgi che oh, no, ma era importante anche quell'altro 3%, anche quell'altro 5%, eccetera, eccetera, eccetera. Però il nostro sapere funziona così, che è uno dei grandi temi con i quali ci siamo confrontati in queste lezioni, no? Il modo in cui conosciamo non è oggettivo. È influenzato pesantemente da una serie di altre questioni, che spesso e volentieri sono questioni simbolico-immaginali e non razionali. Quindi il mito della purezza della razza, tutte queste cose qui, e andiamo oltre. Che cosa andiamo a vedere? Vediamo un attimo di capire se questa cosa la possiamo riconoscere più da vicino. Per esempio, abbiamo visto. Credo, avete visto con Marta quali sono questi tre riflessi dominanti. I tre riflessi dominanti sono la stazione eretta, l'inghiottimento e il ritmo, che sono alla base delle strutture diaeretiche, delle strutture mistiche e delle strutture sintetiche. Allora, il problema della stazione eretta, noi l'abbiamo già affrontato ripetutamente, abbiamo visto da un sacco di punti di vista, anche socio-antropologici, non soltanto simbolici, quanto è importante. Però porta con sé delle ulteriori notazioni interessanti, nel senso che il movimento di elevazione è un movimento che continua, no? Noi ci siamo alzati e alzandoci poi continuiamo a volerci elevare. Tant'è che abbiamo deciso da qualche parte in questo percorso che in alto è buono. Questa cosa, dirò, la chiama verticalizzazione valorizzante. Vuol dire che noi normalmente tendiamo a mettere ciò che è migliore in alto. Se pensate alla stratificazione sociale, guarda caso, quello che è in alto è migliore. Se pensate a dove stanno normalmente gli dèi, stanno in cima alle montagne, oltre le nuvole, ancora più in alto. Solo un tipo di Dio va sempre regolarmente a finire sottoterra, che è quello che ha a che fare con la morte. Guarda un po' i casi della vita, abbiamo sto grande problema che ci perseguita da sempre, no? Quindi gli dei ctoni, quelli che stanno sottoterra, tendenzialmente sono gli dei della morte, gli dei della privazione, i luoghi bui dove vanno a finire le anime, come in Grecia con lo Stige e tutte le varie questioni che forse conoscerete. Quindi, come vedete, questo schema si ripropone. Tant'è che al di là della concettualizzazione, noi lo applichiamo normalmente, sempre, nella vita quotidiana. Quando voi vincete un premio, che ci fate con la coppa? Su, c'è qualcuno, ma su, la tirate su? Ma no? Ecco, come mai la tirate su? Perché è un gesto di santificazione, di sacrificio, di comunicazione e di entusiasmo. Noi quando siamo contenti alziamo le mani al cielo. Allora, non so se continuate a frequentare le pubblicità, ma ce n'è una che vi faccio solo il gesto, che è questa. Non so se ce l'avete presente. Che è la pubblicità di un deodorante, no? Allora, la pubblicità di un deodorante ci mette ben chiara davanti alla faccia la questione delle derivazioni. Perché? Perché la vostra mente razionale immagina che quel gesto voglia dire: guarda, le mie ascelle non puzzano. Ragazzi, c'è poco da ridere. Funziona così. Però, guarda caso, sotto la derivazione c'è il fatto che quel gesto a te stimola sentimenti positivi. E quindi, quando vedi quel gesto, associ a quel prodotto una sensazione piacevole. Non te lo ricordi, non ci hai fatto caso, vai a comprare in quell'enorme quantitativo di deodoranti che trovi al supermarket e casualmente prendi quel deodorante lì. Non perché ti piace, non perché ti apprezzi il suo aroma, no, no, perché ti fa venire da qualche parte, ti fa risuonare delle note positive. E il marketing è tutto così, dal primo all'ultimo. Salvo qualche rarissima eccezione, ma fate mente locale quando guardate la pubblicità e vi renderete conto che quelli che vi fanno dei ragionamenti razionali e concreti sono pochissimi. C'era giusto qualche tempo fa uno che vendeva, come dire, un altro provider telefonico e ti diceva: se vieni da me paghi di meno. Oh, almeno ringraziamo Dio, ma tutti gli altri non vi raccontano assolutamente niente che non sia una piccola forma di mito, no? Quello è il problema. Perché? Perché devono fare in modo che poi voi, più o meno consapevolmente, scegliate il loro prodotto che è uguale a quello di tutti gli altri. Perché la produzione di massa industriale porta a questo, porta ad un'equiparazione totale dei prodotti. No, noi non siamo in grado spesso di riconoscere quello che riteniamo essere il nostro prodotto preferito. Questa cosa l'hanno già dimostrata negli anni 50, perché c'era il grande mito dell'uomo Marlboro. Non so se ne abbiamo già parlato, ne avete mai sentito parlare, l'uomo Marlboro? Che era quello vestito da cowboy che andava in giro su una canoa pagaiando sotto una cascata, poi aveva tutta una serie di avventure. Chi era? Era il mito dell'uomo americano, no? Il cowboy fondamentalmente, l'eroe contemporaneo. E che serviva a fare? Serviva a far sì che tu fumassi le Marlboro, fondamentalmente. Allora, in un film bellissimo che vi consiglierei caldamente di vedere se doveste avere qualche lampo, che è Thank You for Smoking, c'è tutta la storia reale del fatto che l'uomo Marlboro poi ha fatto causa alla Marlboro perché gli ha fatto venire il cancro ai polmoni. D'altronde era prevedibile, però a parte questo, il discorso qual è? Che hanno preso dei fumatori accaniti di Marlboro e hanno messo davanti 5 sigarette senza marca. E gli hanno detto: mo riconosci la Marlboro? E non ne hanno imbroccata una, perché erano uguali a tutte le altre. L'unica cosa che differisce nei prodotti industriali è il racconto che tu crei intorno al prodotto. Ecco perché il marketing, il branding, tutte quelle cose che sentite, gli influencer, tutte queste cose servono solamente per vendere delle cose che sono tutte uguali. Servono a imporre una differenza qualitativa di un certo genere su dei prodotti che sono tutti assolutamente identici, perché li fanno tutte le stesse persone. Ve lo ridico, le scarpe, le famose Nike, Puma, Impicci, Imbroglio, le costruiscono in 5 in tutto il mondo. Poi cambia quello che ci appiccichi sopra. Se quello che ci appiccichi sopra è casualmente anche il tatuaggio più diffuso del mondo, hai ottenuto il tuo risultato. Perché è chiaro che tu non stai più comprando la scarpa, stai comprando l'appartenenza a un universo simbolico, che è quello del baffo della Nike, nella fattispecie. No. Quindi, direi che ce n'è parecchio per cominciare a interessarsi un attimo della questione, visto che siamo costantemente manipolati o tentano costantemente di manipolarci attraverso questi tipi di equilibri. Però il problema che aveva in mente Durand era un problema un attimo più, come dire, sottile, no? Durand voleva categorizzare i simboli, e categorizzare i simboli non è facile perché i simboli, come abbiamo visto, credo, sono, come dire, indomabili ed estremamente polisemantici. Cioè, un simbolo evoca quello che Durand chiama uno sciame di significati. Un'immagine non puoi decidere cosa ti farà venire in mente, ti fa venire in mente tante cose. E spesso e volentieri sono addirittura contrapposte le une alle altre, sono anche brutte da immaginare, insomma, ci sono un sacco di questioni interessanti nelle immagini. Però Dopo aver fatto queste, dopo aver discusso e descritto queste benedette strutture, questi tre tipi di strutture che appunto chiamiamo strutture antropologiche dell'immaginario, Dirò si rende conto che ha bisogno di un altro strumento per poterle comprendere un po' meglio, che è quello del regime. Quindi alle tre strutture Dirò associa due regimi, che sono il regime diurno e il regime notturno. Hai parlato di regime? Ok. Ora, perché questa cosa? Perché il simbolo, l'immagine da sola può significare una miriade di cose. Facciamo un esempio concreto che è abbastanza rilevante ed è molto contemporaneo, è quello della rete. Allora, se io dico rete, cosa vi viene in mente? Rapidi, senza pensarci.
Connessione.
Connessione.
Sennò che quando giochi a calcio la porta, la rete.
La porta alla rete, quindi è un obiettivo, poi? Speak up, non vi sento. Le recensioni, la recensione come la do, come, beh, buon esempio per la sicurezza. La recensione cos'è? Qualcosa che protegge o qualcosa che minaccia? Perché sono le cose che normalmente non pensate, ma una recensione, a seconda di chi la guarda, è o una forma di protezione per me che sto fuori, ma è una forma di costrizione per chi ci sta dentro. Quindi la stessa cosa, come vedete, significa tante cose contemporaneamente. La rete è minaccia, promessa, conforto, tutto insieme. Perché quando fai una cosa rischiosa, cosa dici? Mo vado senza rete. Perché la rete è quella che te salva se cadi. Ma allo stesso tempo la rete è un'arma. Al Colosseo combattevano i reziari, che erano quelli che combattevano con la rete. Perché se la rete la lanci bene addosso a qualcuno, quello è fottuto. Quindi, come vedete, come faccio io a capire cosa ha in mente qualcuno quando parla di rete? No? Se non mi rivolgo al regime, se non mi rivolgo alla tonalità con la quale tendenzialmente queste cose possono essere divise e comprese un po' meglio, come faccio a capirlo? Se tu hai in mente una rete che è un'arma o se hai in mente una rete che è una protezione. Con internet non ce lo siamo chiesti. Quindi, internet è un'arma o una risorsa? È qualcosa che ci protegge o qualcosa che ci costringe? Perché se guardiamo i vari disegni di internet, che sono quelli normalmente con i satelliti in alto, con dei raggi azzurri, guarda caso, che avvolgono poi il mondo in una rete argentata, ci sono tutti i simboli del regime diurno. Però nel regime diurno la rete è un'arma. Quindi abbiamo un po' di problemi da questo punto di vista, come vedete. Problemi che ci permettono di affrontare un po' meglio i problemi dell'oggi, non quegli altri, perché la rete ci dicono tutti che è, quelli, gli ottimisti ci dicono che è uno strumento attraverso il quale le tante popolazioni sono in grado di comunicare, verissimo, è un modo attraverso il quale aumentare la nostra cultura, verissimo, è uno strumento per sedurre, abbindolare e violentare la gente, verissimo, è uno strumento attraverso il quale trovare dei sicari, avviare dei traffici umani, vendere merci indefinibili, verissimo, quindi cos'è la rete? Guarda caso, anche nella rete, se ci fate caso, lo stesso registro che abbiamo appena visto si applica, perché dov'è che noi abbiamo focalizzato e localizzato il peggio della rete? Nel deep web, quello che sta sotto, che non sta sotto niente di preciso perché non c'è un sotto e un sopra lì, però da un punto di vista di dimensioni simboliche, guarda caso, il deep web è quello oscuro, quello notturno, quello pericoloso, è sempre la stessa storia. Noi siamo sempre stati fatti così, sono 2500 anni che siamo fatti così. Quindi capirlo potrebbe essere interessante, perché non è che siete esenti. Voi ragionate esattamente allo stesso modo, percepite i messaggi allo stesso modo, siete influenzabili allo stesso modo. Il problema è che voi dovreste essere quelli che queste cose le gestiscono, anche da un punto di vista immaginale, perché guarda caso, in tutti questi generi di attività, lo spessore immaginale è formidabile. Allora, ieri era un tavolo di lavoro che dovrebbe occuparsi del Giubileo di Roma 2025 e c'era un collega che si occupa di elaborazione dati, utilizzo tecnologico, modellizzazione, eccetera, 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 che diceva: perché voi pensate che quelli abbiano scelto le Torri Gemelle senza aver fatto delle simulazioni per capire quale sarebbe stato l'obiettivo più ovvio? E io ho detto: dico sì, per carità, l'avranno fatte le simulazioni, ma bastava avere un minimo di pensiero simbolico per rendersene perfettamente conto che le Torri Gemelle erano l'obiettivo, non ce ne potevano essere altri. Da un punto di vista simbolico, perché lì c'era esattamente questo segno di verticalizzazione assoluta, questa proclamazione di capacità, questa proclamazione di potere, che non poteva che essere abbattuto attraverso degli strumenti che rientravano nello stesso tipo di universo, perché l'aereo volando fa parte delle strutture diurne. esattamente come il grattacielo lucente che si innalza, è una figura della spada, dello scettro, di tutto quello che volete, sempre le stesse cose, non è che cambino. Però, come vedete, qui vediamo perfettamente una distinzione tra simbolo e archetipo. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono degli schemi più profondi che sono sempre, quasi sempre loro, che potremmo per certi versi addirittura accostare alle famose idee platoniche, se volessimo andare un po' oltre il logos. Ma questi simboli, questi schemi che sono gli archetipi, di cultura in cultura cambiano forma, diventano altro, ma conservano lo stesso tipo di costellazione immaginale, che è esattamente quello che ci dice Diderot. Allora è ovvio che l'obelisco egizio è una cosa e il grattacielo americano è un'altra, però guarda caso hanno esattamente la stessa logica simbolica. Non so se è chiara questa cosa. Quindi, nel momento in cui tu vuoi attaccare una cultura, cosa attacchi? Attacchi i suoi simboli fondanti, attacchi quello che proclama il mondo, non attacchi altri posti, che possono anche essere più economicamente significativi, quello che volete, però non è quello il problema. Il problema è che tu vuoi fare in modo che il tuo colpo abbia delle dimensioni e delle risonanze ulteriori, e ci sono riusciti benissimo con le torri. Come avrete sentito probabilmente in questi, voi non ce l'avate, immagino, al tempo, ma è uno dei pochi eventi degli ultimi decenni in cui tutti quelli che l'hanno vissuto si ricordano perfettamente che stavano facendo. Io non mi ricordo niente, però mi ricordo perfettamente il pomeriggio delle Torri Gemelle. E questo è successo più o meno a tutti. Perché? Perché è stato talmente forte come evento che è riuscito ad andare oltre tutte le barriere, tutti quanti gli intelletti, tutte le sanificazioni mentali che abbiamo. È stato un gesto di violenza simbolica eccelsa, per quanto possa sembrare strano dirlo. Questo è il punto. Allora, se uno capisce queste cose, è in grado di contrastarle, di prevederle, di utilizzarle a suo vantaggio, è in grado di fare tante altre cose, oltretutto chiaramente a godersele, perché il problema di questo genere di discorso è che noi continuiamo a ragionare quasi sempre e soltanto da un punto di vista di azione strumentale rispetto allo scopo. Invece, l'essere umano probabilmente, fino a Marx potremmo dire, si ricordava benissimo che c'erano delle cose che si fanno per il gusto di farle, non perché servano ad altro. Ci sono cose che si fanno perché è piacevole farle, ci sono cose che si fanno perché ci danno una bella sensazione. Se voi vi, come dire, osservaste con un po' più d'attenzione tutta una serie di rituali che abbiamo messo a punto in questi ultimi secoli, decenni, mettiamo decenni fondamentalmente, vi rendereste conto che sono dei rituali che non hanno nessun tipo di senso se non quello dell'emozione che provocano. Pensate a tutti gli sport estremi, pensate al bungee jumping, pensate a tutto quello che ci stiamo inventando per poterci sentire vivi in qualche modo. Ecco, non serve a niente. Non è che dopo che ti sei buttato da un grattacielo, appeso a un qualche genere d'elastico, ti è cambiata la vita, lo metti a curriculum, hai guadagnato qualche cosa. Che cos'è che hai fatto? Ti sei sentito vivo. Fine. E tutta la logica del rischio, quella del rischio che corriamo più o meno consapevolmente, quella del rischio che corriamo quando prendiamo la macchina dopo aver bevuto troppo, dopo esserci calati l'ennesima pasticca, dopo aver fumato chissà cosa e via discorrendo, per molti versi rientra lì, non rientra in una logica razionale. Perché se valesse la logica razionale, questi problemi non ce li porremmo, già ve l'ho detto più volte. Se dovessimo essere razionali, come diceva Pareto, noi non avremmo il problema delle stragi del sabato sera, non avremmo il problema dell'obesità, non avremmo il problema del fumo, non avremmo una montagna di problemi. Perché? Perché avremmo riconosciuto che va bene, sono cose che fanno male e quindi non le facciamo. Che palle che sarebbero! Quello è il problema. Chi è che vuole vivere in un mondo totalmente amministrato dove fai soltanto le cose che ti portano un qualche genere di utilità? Sarebbe carino che ci pensaste, perché la pretesa sarebbe che lo faceste, poi di fatto non lo fa nessuno. Anzi, no, come dire, eccediamo dall'altra parte, evidentemente, perché il tipo di risposta è quasi sempre quello dell'opposizione. Però stiamo sempre intorno a questo tipo di discorso, no? Ci sono cose che sono piacevoli a farsi in generale. Facciamo un ulteriore esempio, poi facciamo un piccolo break, credo. Anzi, no, diamo la parola a Tommy, come avevo detto. Il fumo. Allora, se noi fossimo razionali e ci dicessero che fumare fa tanto male, cosa che ci stanno dicendo da decenni, noi smetteremmo o no? Allora, per essere sicuri che noi abbiamo capito bene questo discorso, sui pacchetti di sigarette c'è una specie di sagra del cattivo gusto che immagino abbiate visto tutti, con catastrofi chimiche, polmoni sconquassati, gente a cui non gli si alza più e via discorrendo, tutta una serie di minacce. Allora, noi quando ci è stato dato questo messaggio, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto grazie, meno male che ci avete informato, oppure abbiamo creato dei portapacchetti con le donne nude sopra? La seconda che hai detto, guarda un po' i casi della vita. Allora, non solo, come dire, non te sto dando retta per niente, ma contrappongo alla tua politica la mia politica. Allora, tu mi dai un simbolo brutto, io ce ne metto uno bello. E fumo. Perché fumo? Perché il problema è lì. Perché fumo? Non mi fa bene, mi costa una tombola. Mi guardano tutti male. Inquino. Vado avanti. Io credo che io fumo per una logica simbolica. Perché? Perché fumare è uno dei gesti che rientra perfettamente nella verticalizzazione valorizzante. Guarda un po' i casi, perché dove va il fumo? Sale. Come la fiamma. Fumo e fiamme salgono. Tant'è che il modo più noto e più diffuso sul pianeta per rendere grazie agli dèi è bruciare i sacrifici. Perché le fiamme salgono, gli dèi stanno in alto. Quindi guarda un po' i casi della vita. Quindi tu, nel mentre in cui ti accendi una bella sigaretta, fai una fumata e soffi, ecco lì, tu stai pregando. Non lo sai, però tu stai pregando. Tra le altre cose. Ma c'è anche un altro aspetto, perché tu come te la sei accesa la sigaretta? Con un accendino tendenzialmente, no? Un accendino cos'è? È il controllo del fuoco. Prometeo sta ancora lì che se lo squartano tutti i giorni perché ci ha regalato il fuoco. E tu c'hai il fuoco in tasca. Cioè fai quello che ti pare. Tu sei un grande demiurgo, sei un mago. Magari non lo pensi, magari non lo sai, però da qualche parte quel gesto per cui ti accendi la sigaretta, la fumi, vedi la brace che è, ti fa star bene. Perché nella logica simbolica è perfetto. Tant'è che quelli che fumano con un minimo di senso. Non fumano H24, non fumano, non sappiamo se c'è Chainsmokers che accende una sigaretta all'altra, però guarda caso, fumano bene, no? Gli sciamani, tutti quanti gli uomini di medicina, tutti questi selvaggi con i quali poi i nostri creatori di farmaci vanno a discutere per rubar loro le idee. Ecco, tutti quelli fumano perché è importante fumare, perché fumare è un gesto sacro, no? Il calumet della pace degli indiani, non so se ve lo ricordate. Ecco, quello era un modo per fumare. Fumare cose, fumare erbe, fumare sostanze psicotrope, tante altre cose, ma facendolo con una certa attenzione, non fumando per il gusto, per disfarsi il cervello come accade oggi. Però guarda caso, il discorso è esattamente lo stesso, ma poi ce ne sono altri, perché allora controllo il fuoco, invio una preghiera ogni fiatata, ogni respiro che faccio, ma poi oltretutto quale leggenda, quale creatura leggendaria emette il fumo dalle fauci? Il drago. E il drago, guarda caso, è uno degli elementi simbolici più potenti che abbiamo a disposizione. Io non voglio sentirmi un lombrico, voglio sentirmi un drago, perché i draghi sono cazzuti, sono potenti, sono eccezionali. Non solo, ma allo stesso tempo io rendo anche visibile il mio respiro. Occupo spazio. Quindi, come vedete, nella logica simbolica del fumo ci sono una miriade di ragioni per le quali è piacevole fumare. Il fatto che te faccia male, tutto sommato, chi se ne frega? Perché io non sono razionale. Che se fossi razionale direi, sai che c'è tutta questa bellissima logica simbolica, la butto nella pattumiera e mi tengo i polmoni puliti. Poi morirò una settimana dopo e pioverà tutto il tempo, come diceva Woody Allen. Però intanto l'ho fatto. Invece, no, io continuo a fumare. Quindi evidentemente, dal nostro punto di vista, le sollecitazioni, i piaceri, le sensazioni che traiamo da questi gesti sono molto più importanti del conto della serva, se mi conviene, guadagno un'ora di vita, due settimane, costo troppo alla comunità. In un'ultima analisi, chi se ne strafrega? E questo facciamo. Però vi pregherei che quando fumate non buttiate le cicche per terra, perché le cicche sono uno dei peggiori strumenti per distruggere il pianeta che abbiamo a disposizione, quindi quello potremmo anche risparmiarcelo. Allora, detto questo, vi direi che lascio la parola a Tommy perché ci legge un passaggio da un bellissimo libro che non vi consiglio perché è un attimo complicato, che si chiama Il gioco come simbolo del mondo, dove si parla però dell'importanza della meraviglia, che guarda caso è uno dei temi che si connettono nel modo migliore col tema dell'immaginario. Dopodiché facciamo un piccolo break e poi
Se la tragedia del dito è simbolo e allegoria della radicale volontà di verità dell'uomo e quindi della filosofia, allora la filosofia viene rappresentata in gioco. Cosa sia la filosofia? Può essere rappresentata in modo essenziale da un gioco, con ciò che abbiamo proprio nel capovolgimento. Invece di dire filosoficamente cos'è un gioco, si può dire nel gioco di un'antica tragedia cosa sia la filosofia. E chiaramente per capire questo bisogna conoscere Edipo. Adesso okay. Il professore forse vi dirà qual è il...
Break.
Sapete la domanda della piramide? Qual è quell'animale che cammina a quattro zampe quando nasce, e poi con due, e poi su tre, è l'uomo? È quello, no?
Ok, ci facciamo un punto, 5-10 minuti di break e ricominciamo. Allora... volevo ragionare un attimo con voi su quanto avete appena ascoltato, non so quanto l'abbiate, come dire, recepito, però il tentativo della lettura è interessante, perché la lettura è un altro di quei fenomeni con i quali dovremmo in qualche misura rivedere un po' di pregiudizi, nel senso che la lettura è stata per quasi tutto il tempo della nostra esistenza umana un fenomeno di condivisione ad alta voce. È diventata una cosa intima quando abbiamo cominciato a raccontarci tutte quelle cose sulla nostra personalità, la delicatezza della nostra personalità, il nostro mondo interiore, tutte le seghe mentali che ci facciamo da allora, più o meno fine Settecento, guarda i casi della vita. Ma la lettura è qualcosa che si ascolta, non è qualcosa che si guarda. Come d'altronde il mondo è qualcosa che si ascolta, nella gran parte dei casi. No? O perlomeno è anche qualcosa che si ascolta. Noi tendenzialmente pensiamo che il mondo sia qualcosa che si vede. Allora siamo andati a questo convegno a Catania 2 settimane fa e abbiamo fatto una passeggiata sonora per la città, che devo dire è stata un'esperienza estremamente utile, estremamente interessante e piacevole. Perché? Perché l'idea generale era quella del non far caso a quello che vedevi, ma di far caso a quello che sentivi. E comincia a scoprire un sacco di cose, no? Perché l'udito è un altro tipo di... riproduce un altro mondo, riproduce un altro ritmo, riproduce altre cose che non quelle che vedi. Ma noi siamo una cultura che privilegia la vista. Perché la nostra cultura privilegia la vista? Perché è una cultura diurna e la vista è il simbolo della separazione e della distanza, o perlomeno noi la interpretiamo così. È il senso che richiede meno contatto. Io posso spiare qualcuno da miglia di distanza con tutti quei simpatici binocoli che trovate su internet, in cui vi dicono le tecnologie dell'esercito israeliano finalmente al vostro servizio, potete spiare qualcuno a 5 km di distanza. È vero, lo potete fare. Ed è l'unico dei sensi attraverso i quali si possa fare questo. E guarda caso, infatti, la vista è... l'allegoria attraverso la quale descriviamo spesso e volentieri Dio. Tornando ai simboli di cui parlavamo prima, Dio chi è? È l'occhio in cielo, the eye in the sky. Dagli egizi in poi la simbologia corrente della divinità spesso e volentieri contempla un triangolo con dentro un occhio. Perché? Perché appunto è il nostro modo di raffigurarci il potere. Non a caso il panopticon è un carcere, non a caso il Grande Fratello si fonda nella gran parte dei casi sull'utilizzo di telecamere, videocamere, circuiti chiusi e via discorrendo, non a caso noi, guarda un po', ci rimettiamo all'occhio nel cielo che è la videocamera come strumento di sicurezza. Anche lì, se volessimo essere razionali, il fatto che qualcuno assista mentre mi stupra non è che mi, come dire, forse potrebbe aggiungere un brivido alla questione, ma francamente non mi sembra che sia una grande consolazione, no? Allora perché ci sentiamo più sicuri se c'è solo la videocamera? Perché poi possono arrestare quello che ci ha massacrato? Non credo. Il problema è che, guarda caso, le videocamere sono la versione attuale dell'angelo custode, qualcuno che ti guarda dall'alto. Quindi, come vedete, ce n'è parecchio da dire da un punto di vista simbolico e immaginale su quello che facciamo, perché non c'è nessun'altra logica. Noi sappiamo perfettamente che una videocamera in sé non è niente. La videocamera può essere, e aggiungo, poi sottoscrivo il può essere, può essere un modo attraverso il quale qualcuno a distanza X può sapere che mi sta accadendo qualcosa. Ma questo implica cosa? Che lui ci sia, primo, che la telecamera funzioni ulteriormente, ma che ci sia qualcuno che vede, che possa accedere a delle forze che possano venirmi a soccorrere in tempo utile. A parte l'amichevole uomo ragno di quartiere, non mi pare che ce ne siano. Quindi, la logica della telecamera qual è? Perché devo sentirmi più sicuro se monto un altro po' di videocamere con le quali nel frattempo rinuncio alla gran parte della mia privacy, alla gran parte della mia capacità di movimento libero, mi sottopongo a una serie di rilevazioni di dati, una serie di rilevazioni di comportamenti, eccetera, eccetera, eccetera? Perché? Qualche domanda, ogni tanto, fatemela. Perché? Perché mi sento protetto. Non perché sono protetto, è diverso. La percezione è altro. E guarda caso, ultimamente ci stiamo accorgendo quasi tutti che la percezione è la parte più importante. Perché? Perché voi siete qui, tanto per dirne una. Noi dovremmo, se dessimo retta ai dati, i famosi dati di cui parlavamo prima, non avremmo un problema di sicurezza, perché i dati sono tutti quanti in diminuzione da anni. Salvo momenti particolari come questi. Però non dovremmo sentirci minacciati, invece noi ci sentiamo molto più minacciati di quelli che vivevano normalmente con le vestirenze alla porta, con la gente che arrivava a truppe per mandarli via, bruciare la loro casa e venderli come schiavi. Noi siamo molto più spaventati noi di loro, il che lascia un po' perplessi se continuiamo a pensare di essere razionali. Se la smettiamo di pensare di essere razionali e cominciamo a pensare che forse c'è qualcos'altro in gioco, allora lì le cose cambiano. Cosa sarebbe sto qualcos'altro in gioco, come dicevamo? Questo dubbio filosofico di cui parla Fink. Io vorrei che notaste che qui ricorrono una serie di espressioni che abbiamo usato per tutti i mesi di lezione fino ad ora, no? Che succede? L'aspetto inquietante di questa situazione è che deve considerare tutto il suo antecedente sapere nullo e senza consistenza. Quando si abbatte il lampo della meraviglia. Il lampo della meraviglia è il fenomeno da cui inizia la filosofia, vi ricordo. La filosofia è meraviglia. La filosofia è rivelazione, è epifania, e questo non è uno che si mette lì e ti fa due palle come cocomeri, fondamentalmente. Però che succede? Che scoppia l'oscuro stupore, è una prosa di una bellezza secondo me rara, Fink, e tu non sai più niente. Cioè, tutto quel famoso sapere del quale abbiamo parlato prima, del quale abbiamo parlato molto spesso a lezione parlando dell'ovvio, non so se vi ricordate, no? Quel sicuro sapere fluido e sciolto nel quale viviamo tranquillamente sapendo chi siamo, sapendo cosa sono gli altri, eccetera. Ecco, nel momento in cui ti sorge un dubbio, quel sapere va in frantumi. Perché l'abbiamo visto che è un sapere convenzionale. Questo è il punto. Vi parleremo domani, spero, anche con Marta, dell'etnometodologia. Cos'era l'etnometodologia? Era una serie di ricerche fatte da un paio di studiosi particolarmente, come dire, eterodossi per certi versi, sull'importanza dei comportamenti e del fatto che le prassi in qualche misura proteggessero da qualcosa, no? E il loro riscontro è sempre stato maiuscolo, nel senso che la gente sottoposta a questi famosi esperimenti di etnometodologia dava i numeri. Perché? Vi faccio un esempio breve: arrivavano dei ragazzi, normalmente erano un paio di ragazzi, degli studenti di Garfinkel o di Goffman, che andavano in giro, arrivavano da uno che aveva una gomma a terra e gli facevano: che è successo qui? E lui diceva: una gomma a terra. Loro guardavano la macchina e gli facevano: ma veramente anche le altre tre sono a terra? E quello gli menava. Ora capisco che sei nervoso perché hai bucato, però il problema non era quello. Il problema è che gli mettevano davanti il fatto che dire di avere una gomma a terra è una convenzione, perché è vero che anche le altre tre stanno a terra, sono appoggiate per terra. Quindi, no? Non è la forma giusta per dirlo, però tu lo capisci. Nel momento in cui ti fanno notare che stai dicendo una cosa che non ha senso, l'effetto domino parte e ti cominci a chiedere quante altre cose ho detto o dico delle quali non sono in grado di dare conto, delle quali pensavo fossero reali e non lo sono, eccetera, eccetera, eccetera. Che è un po' la radice del comico, come abbiamo visto, no? Il problema è sempre quello. Il comico ti mette davanti il fatto che tu stai parlando per convenzioni. E oltre alle convenzioni cosa c'è? Questa è la domanda. Lovecraft, non so se avete visto Cabinet of Curiosities, che è l'ultima cosa che ha fatto Guillermo del Toro. Ecco, ci sono un paio di episodi che sono tratti direttamente da Lovecraft. Lovecraft è stato uno dei grandissimi pionieri da un punto di vista di narrazione e di scrittura di questo discorso. Perché? Perché il suo universo è perennemente un universo che sta per disfarsi, perché arriva qualcosa che lo scombina radicalmente. Arrivano i mostri, arrivano gli abissi del tempo, arrivano tutte quelle cose nascoste sotto al tappeto e qualcuno te lo tira su. Ecco, è lo stesso che fa Garfinkel. Garfinkel tira sul tappeto e ti fa vedere che non hai capito niente, che stai muovendoti in un sistema che sembra sicuro, sembra rassicurante, sembra accogliente, ma non lo è. È soltanto un'illusione. E quindi è questo il discorso per cui l'uomo diventa più ignorante e ritorna a uno stadio di ignoranza che costerna e atterrisce. E tutto questo perché? Perché improvvisamente si scopre in possesso di un non sapere e sa di non sapere. Di nuovo, Socrate, o Beck, come abbiamo detto, no? Noi dovremmo sapere di non poter sapere, ci dice Beck. Perché? Perché tutti i processi di conoscenza di cui abbiamo parlato fino ad oggi sappiamo che sono dei processi di riduzione e convenzione, dei processi di definizione, qualcosa attraverso il quale diamo forma a quella bellissima realtà di cui parla Fink più avanti. No? In cui si rivela una inesauribilità della natura madre, che guarda caso è la realtà di cui abbiamo parlato qualche lezione fa. Quindi, come vedete, siamo perfettamente all'interno di queste dinamiche. E queste dinamiche vanno interpretate in modo non intellettuale, vanno interpretate in modo anche emotivo. Il problema è esattamente questo: noi siamo terrorizzati dallo scoprire che quello che ci siamo raccontati fino all'altro ieri era un insieme di mezze balle. Ecco perché poi diventiamo feroci, diventiamo violenti, diventiamo fondamentalisti e tutte le cose simpatiche che stiamo facendo fino ad oggi. Perché quello che ci sta saltando sotto i piedi è la visione del mondo. E abbiamo perso il senso del gioco. Questo è il punto. Il senso del gioco è quello che rimanda a quello che vi dicevo prima, il fatto che ci sono cose che sono belle da fare perché sono belle da fare. Fine. Sono cose che si fanno in piena libertà, perché il gioco è una di quelle strane attività per le quali tu non puoi essere costretto. C'era un bellissimo libro di Bateson che diceva: questo è un gioco, e tu non puoi affermarlo, perché nel momento in cui lo dici non giochi più, stai facendo altro. Il gioco è qualcosa a cui aderisci spontaneamente, è una modalità di vita diversa da quella a cui siamo abituati. Ecco perché è così importante. Il discorso sul gioco è un discorso evidentemente che rinvia moltissimo alla questione del simbolico e dell'immaginale, perché appunto trae le sue origini da lì, ma probabilmente va ben oltre, perché se noi prendiamo uno dei frammenti di Eraclito di cui non vi ho fatto leggere perché il libro è abbastanza arduo da questo punto di vista, scopriamo cosa? Che il destino è un bambino che gioca. Lion. Che il bambino ha un modo per essere definito che è similissimo a quello del tempo, quindi ci sono tutta una serie di, nelle poche parole di Eraclito ci sono una serie di echi, di rinvii, uno spessore di significato impressionante. Però il punto è esattamente questo. Come credo di avervi già detto, il destino è anche ciò che è al di sopra degli dèi. Nella mitologia greca, sopra gli dèi c'è il destino. Gli dèi non sono l'ultimo stadio, noi l'abbiamo fatti diventare l'ultimo stadio. Abbiamo fatto diventare l'ultimo stadio degli dèi, un dio, anzi, scusatemi, mi pare brutto, un dio che si fonda sulla parola. Quindi non so se vedete quante cose abbiamo tagliato anche in questo gesto teologico e metafisico. Abbiamo fatto una restrizione radicale, no? Perché un dio non si fonda sulla parola. Il nostro Dio si fonda sulla parola perché noi siamo talmente intellettualizzati, e vi riprendo quel tema che abbiamo già trattato, che tratteremo anche domani per la scuola di Francoforte. Abbiamo dato talmente peso alla parte intellettuale, intellettiva del nostro cervello e del nostro io, che pensiamo che la parola possa risolvere tutto. Ma la parola, come vi ho detto più volte, è uno strumento che ha ovviamente dei pregi eccezionali. La parola è quella che canalizza il pensiero, ma non è necessariamente il suo unico strumento come affermiamo noi. E oltretutto la parola è un animale problematico, perché di nuovo la parola è qualcosa che ti inganna, no? A gomma a terra. Sono parole, ma no, stiamo sempre lì. Posso dire quello che voglio, posso dire il contrario di quello che ho appena detto, posso affermare entrambi in modo inconfutabile. Pensa. No, allora se io posso affermare in modo inconfutabile un'affermazione e il suo contrario, c'è qualcosa che non va da qualche parte nella dinamica veritativa. La parola non serve per la verità. La parola serve ad altro. Serve a coordinarci, serve a strutturare il nostro pensiero, serve a portare avanti delle immaginazioni, per molti versi. Però devi averne tante ed è uno dei motivi per i quali continuo a leggervi cose e continuo a farvi parlarvi di libri e via discorrendo, perché più parole hai e meglio sei in grado di cercare di dare una forma a quello che senti. No? Però, come vedete, parti da quello che senti, parti da queste intuizioni profonde, parti da queste intuizioni oscure, non stai lì con la limpida formazione, la limpida descrizione di quello che stai facendo. Non a caso Fink la chiama oscura meraviglia, oscuro stupore. E di nuovo, come vedete, l'aggettivazione è un'aggettivazione da regime notturno. Contro la luce della ragione, non è casuale. Guardate, attraverso la lente del regime diurno e del regime notturno, cosa trovate? Trovate che tutta la nostra storia recente è improntata a un costante predominio del regime diurno, l'illuminismo. Cos'altro è l'illuminismo se non un'applicazione da manuale delle idee simboliche di Diderot? L'illuminismo è una torcia tenuta bella in alto con tutti i gesti che brandiscono, quindi le spade, le torce, i fulmini, che fa che rischiara, no? Scaccia le tenebre e definisce perfettamente i contorni. Più di così, che altro ci servirebbe per renderci conto di quanto siamo diurni? Uno dei motivi utili del discorso durandiano è che descrive il nostro essere oggi. Se voi prendete Cartesio, di cui abbiamo parlato estensivamente, prendete le prime 3 pagine del discorso sul metodo e trovate tutti gli aggettivi diurni che potete, tutti, dal primo all'ultimo. D'altronde, Cartesio chiede idee chiare e distinte, che è perfetto, perché la distinzione è un tratto del regime diurno, la precisione. No, il 21 dicembre noi passeremo in un regime televisivo nel quale prevale e si vede solamente l'alta definizione. Noi stiamo elaborando da anni delle tecnologie per poter definire sempre meglio ciò che vediamo, perché perfino al di là di quello che accade nel mondo, no? Quello che vedete in televisione non c'è fuori. È un'ossessione pure quella. L'ossessione della linea, l'ossessione della precisione, della perfezione, del rigore. Tutte espressioni che sono tutte diurne dalla prima all'ultima. Quindi, come dice Diderot, per carità, è utile nell'eventuale critica letteraria, è utile per comprendersi meglio, è utile per tante ragioni, però questo tipo di ragionare è perfetto per comprendere le culture, perché le culture attraversano fasi diurne e fasi notturne. Noi siamo in una fase diurna che va avanti da un po', mettiamola così, però i risultati poi si vedono, perché la fase diurna è la fase dell'antitesi, è la fase dell'out-out. Non so se vedete la questione, no? Quindi andate a prendere il paradigma semplice di Morat e vi accorgete che il paradigma semplice di Morat è diurno, il paradigma inclusivo dell'etet è notturno. Quello è il punto. Perché? Perché, come dovrebbe avervi detto Marta, nel momento in cui noi inghiottiamo, ingoiamo qualcosa, ci nutriamo di qualcosa, noi questa cosa la trasformiamo e passa per uno stadio di confusione, non è più l'hamburger, non è più il piatto di fagioli, ma diventa i miei capelli, diventa la mia carne, diventa il mio sangue. E questa è confusione. Quindi è notturno. Il processo digerente, il modo attraverso il quale viviamo, è molto più notturno di quanto non vogliamo ammettere, anche se abbiamo tentato di trasformarlo in altro. Guardate un po' i casi della vita. Allora, noi trattiamo il cibo oggi come fonte di energia. Il cibo come fonte di energia è diurno, perché si trasforma in luce, si trasforma in fuoco, si trasforma in qualcosa. Noi l'energia l'abbiamo sempre descritta con termini diurni, no? Le scintille dell'elettricità, la fiamma del fuoco, è tutta roba estremamente luminosa, estremamente percepibile. Ma non è vero. Quello vale forse per le macchine. Ma noi col cibo facciamo molto di più che non avere energia. Noi col cibo facciamo noi stessi, ci riproduciamo, ricreiamo gli esseri viventi che ci compongono. Non si è mai visto che tu fai il pieno alla macchina e quella improvvisamente si ripara la carrozzeria, mi pare. Sarebbe carino, ma a me non risulta che capiti. Mentre tu mangi e rigeneri le tue cellule, metti a posto le tue ossa rotte, crei del sangue, crei i globuli rossi. Tante cose che sembrano ovvie, ma non sono per niente ovvie, ragazzi. Nel momento in cui te becca l'oscuro stupore su questo argomento, è un disastro. Perché noi siamo tutt'altro rispetto a quello che ci stiamo raccontando. Noi siamo un enorme enigma. Come cazzo è possibile che 90 miliardi di esseri viventi si sentano uno? 90 miliardi. Di cui la gran parte pure esterni, che non c'entrano niente con noi, che sono dei simbionti, che sono arrivati chissà da dove, che spesso e volentieri rimettiamo dentro con quei famosi flaconcini, con tutta gente, guarda caso, bianca. Anche lì, no? Vanno a fare la cacca, però sono bianchi. Buffo. Le simbologie sono sempre molto interessanti, perché il bianco per noi è soccorso, cura, attenzione. È bello, il bianco è bello, il nero è cattivo, lo sappiamo abbastanza bene, quindi non potremmo mandare quei famosi fermenti lattici che però ci aiutano a defecare, farli color marrone o color nero, li facciamo bianchi, anche se non c'entra niente, però vabbè, voglio dire, sono quelle cose di nuovo che dovrebbero farci capire. Quindi, quando ti becca il famoso oscuro stupore, so dolori perché tutto quello che pensavi di sapere non lo sai più e dovresti cominciarti a fare delle domande. L'auspicio è sempre quello, ovviamente, anche se poi magari spesso e volentieri non accade, però fondamentalmente la questione è questa. Quindi il discorso durandiano dell'immaginario è quanto di meno astratto e spirituale si possa fare. Il discorso durandiano è un discorso che rimette insieme tutti i pezzi dell'uomo infranto cartesiano. Perché? Perché il sapere nasce dal corpo. La consapevolezza nasce dal corpo, è funzione del corpo. L'abbiamo visto con Damasio, ve lo ricordo. Attraverso tutti gli studi di neurofisiologia e tutte le grandi scoperte delle scienze del neurocerebrali di questo periodo, noi sappiamo perfettamente questo discorso, che il cervello arriva a supporto del corpo, non arriva contro il corpo. Il cervello è qualcosa che al corpo serve perché il corpo è diventato talmente complesso in questi miliardi e miliardi di esseri che vivono, che ha bisogno in qualche modo di tenerli come fossero uno. Però questo passaggio a noi ad oggi sfugge, non abbiamo idea di come accada che tutto questo sia costantemente. Cominciamo a sospettarlo, però diciamo che lasciamo perdere la teoria quantistica, sennò diventa tutto molto più complicato. Perciò, come vedete, ci sono una serie di rimandi e di rinvii che sono piuttosto interessanti. Perché vi dicevo che il discorso della visione, tornando a bomba, è un discorso che ha molto a che fare con la distanza, o perlomeno pensiamo. Perché quel tipo di visione che crea la distanza, che si nutre di distanza, è il modo attraverso il quale noi concettualizziamo la visione. Il grande problema è lì. Invece, e qui torniamo un'altra volta alla teoria quantistica, dopodiché vi lascio andare che vi vedo tramortiti, noi abbiamo scoperto cosa? Che guardare equivale a intervenire. Noi oggi sappiamo che se tu osservi una particella subatomica, l'atto dell'osservazione le fa cambiare il suo essere. Quindi, quando vi ho detto che abbiamo scoperto l'atomo, abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora, intendevo esattamente questo. Noi oggi abbiamo delle prove evidenti e scientifiche, quindi uguali a quelle che pretendevamo di avere prima, completamente opposte. Noi oggi sappiamo che possono esserci dei collegamenti fra particelle dei quali non sappiamo darci conto, si chiama entanglement, ma lo usiamo. Non sappiamo perché accade, ma lo usiamo, ci facciamo le criptature nei computer, ci facciamo tutta una serie di nuove tecnologie, ma non abbiamo idea del perché. Non lo sappiamo. È lì, no? C'è una particella qua, una particella lì, se faccio qualcosa a quella cambia anche lei. E tu no? Che è il famoso gatto di Schrödinger, forse avrete sentito, il gatto che è vivo e morto, come dicono le battute su internet e via discorrendo. Allora, il problema di questo sapere è che nega radicalmente tutto ciò che ci siamo raccontati fino ad oggi. Ciò che ci siamo raccontati fino ad oggi è che la scienza è neutrale, che le attrezzature non servono a far altro che a registrare quello che accade nella realtà, eccetera, eccetera, eccetera. La meccanica quantistica dice il contrario. Allora, se io guardo qualcosa la influenzo, perlomeno a livello subatomico, abbiamo cercato di lasciarlo lì perché sennò sarebbe stato complicato, ma gli strumenti sono quelli che fanno la realtà. Gli strumenti influenzano ciò che accade, lo fanno diventare ciò che è. Se non ci fossero, probabilmente non ci sarebbe ciò che accade. Non ne abbiamo idea, non lo sappiamo, però sappiamo per certo che questa idea dell'oggettività neutrale della scienza non sta né in cielo né in terra. Era un altro mito che ci siamo raccontati. Quindi, vedete che i contraccolpi sono abbastanza significativi. Dov'è la parte divertente? Che quest'idea di visione, ce l'aveva anche Goethe. La chiamava Anschauung, che in tedesco vuol dire visione, quindi anche la chiamava Anschauung, però insomma, vabbè, diciamo questo, perché? Ed era un affondamento di un'altra scienza. Voi forse non lo sapete, ma Goethe aveva messo a punto una teoria dei colori su questo tipo di ragionamento, che si è rivelata essere molto più precisa e accurata di quelle costruite con i metodi tradizionali. Quindi Goethe, che noi continuiamo a trattare da poeta e drammaturgo, era uno scienziato. Un altro tipo di scienziato. È possibile essere scienziati in modi diversi da quelli che ci siamo raccontati fino adesso. È questo che ci raccontano tutte queste storie. Quello che ci raccontano queste storie è che noi abbiamo scelto delle versioni di come essere cosa che sono tutte coerenti col regime diurno. E quindi poi abbiamo scoperto quello che stavamo cercando, perché non è che se cerchi qualcosa poi non la trovi, e poi proclami che sia l'unica cosa che puoi scoprire, che è quello che stiamo facendo da 200 anni a sta parte. Ma c'è tutta un'altra parte di mondo, un altro modo di interpretare il mondo, che stanno lì, li abbiamo conosciuti durante la nostra cultura, li abbiamo praticati, spesso e volentieri li pratichiamo noi nella vita normale senza farci caso, dei quali non sappiamo darci conto, che ci scombinano radicalmente tutte quante le storie che ci siamo raccontati. Quindi, come vedete, il tema è interessante. È un tema interessante soprattutto, e lo riporto, ve lo ricordo e ve lo risottolineo, perché ha a che fare con il tema della percezione. E voi, come lavoratori della sicurezza, avrete costantemente a che fare col tema della percezione del rischio e dell'incertezza. Avrete a che fare con delle richieste di persone che vorranno che voi possiate porre un rimedio a queste tematiche, a questi disagi, a queste angosce, che siate in grado di farli sentire sicuri. E accento un'altra volta la questione, farli sentire sicuri, che non vuol dire che poi lo siano, ma di fatto noi sappiamo, abbiamo detto più volte, che noi siamo mortali all'improvviso, quindi sta pretesa di sicurezza lascia il tempo che trova. L'essenziale è che tu ti senta sicuro, che dopodiché tu possa morire pure fra 5 minuti. È un altro discorso. Però a noi serve un posto dove poter vivere bene, no? Come abbiamo detto, la cultura è questo. La cultura è un luogo nel quale io, finché non capita qualcosa di esiziale, vivo tranquillamente, pensando di poter continuare a farlo, pensando che domani farò gli stessi rituali di oggi, pensando tutte queste cose. Quindi quello è il punto. È uno dei grandi interrogativi con i quali dovreste confrontarvi. E mi tremano un po' i polsi per i vostri eventuali sottoposti, poverini, ma ad ogni modo, vabbè, famo finta di niente. Ecco, uno dei grandi interrogativi è come faccio a far sentire sicuro qualcuno? Perché noi non ci stiamo riuscendo, ragazzi. Il grande problema dell'oggi è questo, è una cronica mancanza di fiducia. E abbiamo visto che la fiducia è uno degli ingredienti fondanti del nostro stare insieme. È una cronica sensazione di angoscia, di spossessamento, di dipendenza, che sono, guarda caso, proprio i costi e i prezzi che noi abbiamo pagato entrando a far parte di questo discorso culturale di lungo periodo. No? Noi siamo quelli del trade-off. Che vuol dire trade-off? Vuol dire scambio. Scambio fra libertà e protezione, dicono. Era quel discorso che facevamo prima quando dicevamo che le tecnologie e tutte le varie videocamere ci costano la nostra privacy, costano i nostri spostamenti, eccetera, eccetera, però ci fanno sentire più sicuri. Ecco, noi siamo disposti a cedere quote crescenti dei nostri diritti, delle nostre libertà, delle nostre autodeterminazioni, purché qualcuno ci protegga. Però dopo ci sentiamo terribilmente inermi e chiediamo che arrivino le forze dell'ordine, chiediamo che arrivino altre forze dell'ordine. Come vedete, è una dinamica che è piuttosto riconoscibile. Più tu ti rendi dipendente, più patisci l'essere dipendente e vuoi che qualcuno si prenda cura di te. E lui si prenderà cura di te purché tu sia ancora più dipendente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come faccio io a far sentire qualcuno sicuro? Non è che vi abbia fatto tutte queste lezioni sulla cultura soggettiva soltanto perché speravo che diventaste improvvisamente più intelligenti. Il problema è che è lì la chiave, perché è soltanto nel momento in cui tu riesci a essere almeno in parte autonomo, almeno in parte autodefinito, almeno in parte indipendente nei giudizi, che puoi avere un minimo di sensazione di sicurezza. Perché finché invece tu devi affidarti sempre ad altri per qualunque cosa tu debba fare, mi spiegate come fai a sentirti sicuro? Quando io devo parlare con l'operatore che sta dietro la cinepresa, la videocamera o quello che volete, che poi deve parlare con un altro, che poi deve arrivare, che deve accendere la macchina, sperare che l'abbiamo messa a posto, che ci sia la benzina, perché siamo in Italia e lo sappiamo bene, eccetera, 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 come faccio a sentirmi sicuro? Quindi cerchiamo di ragionarci su questa cosa, perché di fatto è il vostro problema professionale. Il vostro problema professionale è come faccio a gestire gente che non è sicura per motivi che esulano dalle mie capacità di intervento. Noi qui abbiamo messo a punto negli anni una serie di strategie che sono diventate poi operative, la famosa polizia di prossimità, di cui forse avrete sentito parlare, non è esattamente l'amichevole uomo ragno di quartiere, ma quasi. No? Il fatto che esistano persone che entrano a far parte dei riti del luogo, entrano a far parte dei caratteri di rassicurazione del luogo, che sanno del luogo e quindi hanno dei rapporti che non sono solo secondari. Questo è il modo attraverso il quale noi applichiamo questo insieme di saperi che sembrano non entrarci niente alla prassi di vita. Non la pattuglia che passa una volta ogni 20 minuti, se passa con dentro gente che non ho mai visto, che probabilmente potrebbe anche diventare una minaccia, perché come ben sappiamo capita spesso e volentieri, soprattutto negli Stati Uniti, che quelli che dovrebbero servire e proteggere poi diventino i boia di alcune circostanze e situazioni. Quindi anche qui noi abbiamo bisogno d'altro, abbiamo bisogno di riscoprire quel tipo di rapporto qualitativo anche con le forze dell'ordine, che non debbano essere percepiti come oppositori, come nemici, ma che entrino pian piano all'interno dei meccanismi attraverso i quali si generano le comunità. E questo non si fa con i conti, i dati ed altro. Si fa attraverso una prassi di vita, attraverso degli altri modi di immaginare i rapporti professionali. Abbiamo visto che il ruolo non è soltanto fare alcune cose, ma è credere in ciò che fai. Ecco, quello è uno dei punti focali, perché è chiaro che l'amichevole uomo ragno di quartiere ci crede. Non so se avete visto i film, ma immagino che qualcuno possa saperlo ed è disposto a giocarsi la sua vita, quella dei suoi cari, della zia, della ragazza, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché ci crede. E quello è il problema. Perché se non ci credesse, no? Perché, come diceva da un'altra parte Stephen King, big chairs, big responsibilities, se hai un grande potere, dovresti sentirtene responsabile. Non dovresti usarlo soltanto per te, lo dovresti usare anche per gli altri, anzi principalmente per gli altri. No? È tutto lì. Però, come vedete, è un cambio di prospettiva, è un cambio di visione piuttosto radicale rispetto a quello che ci raccontiamo oggi. Quindi, direi che per oggi, come serie di stimoli alla riflessione, siamo abbastanza a posto. Per cui vi ringrazio e ci vediamo domani. Vi ricordo che domani è l'ultima lezione e che poi darò notizia, comunque ve lo anticipo, che la famosa full immersion sarà giovedì 12 gennaio. Per cui regolatevi di conseguenza. Grazie.